State per ascoltare il True Blue Show, l'unico podcast italiano dedicato ai Dallas Cowboys. A cura della redazione di True Blue Blog, in collaborazione con IFL Radio. Conduce Roberto Giani.
Benvenuti e ben ritrovati amiche e amici ascoltatori del True Blue Show. Doveva essere la partita della verità, lo scontro con la squadra più in forma dell'NFL. Un'occasione per rilanciarsi e tentare di rivincere la division. Ma come cantava Caterina Caselli, la verità ti fa male, lo so. E la dura verità è che in questo momento gli Eagles sono una squadra molto migliore di questi Cowboys. Ed è lì a dimostrarlo il 37-9 inflitto all'AT&T nel Sunday Night, in una partita che in effetti è durata solamente un tempo. Per parlare di questo e di molto altro ancora, gli ospiti di questa settimana sono Manuel Tracia, amministratore della pagina Facebook Spazio NFL, redattore della rivista online L'Ultimo Uomo e, inciso in fondo, collaboratore del nostro blog, oltre che naturalmente tifoso dei Philadelphia Eagles. Ciao Manuel e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao e grazie a voi.
Torna come sempre da Torino Francesco Tugusi, che oltre a commentare con noi la sconfitta di domenica ci aggiornerà su tutto quello che è accaduto nella week 11 della NFL e oltre nella sua rubrica 4 Minutes Warning. Ciao Francesco.
Ciao, ciao ragazzi, ben ritrovati.
E assente Mark Taccone, abbiamo con noi questa sera Luca Barbieri, a testimonianza del fatto che il roster del True Blue Show è molto più profondo di quello dei Cowboys. Ciao Luca.
Ciao a tutti ragazzi, buona serata.
Durante la trasmissione ci sarà come al solito il contributo dal parchetto da parte del nostro tifoso della strada Luca Barbieri, che quindi stasera sarà qui in veste doppia, più istituzionale in studio, decisamente incazzata nella registrazione del commento a casa. Dopo la flagellazione sul blog ci saranno i tre cioccolatini di Mark nel suo Off of the Numbers. Ennio ci terrà compagnia nella versione The Good, The Bad and The Ugly, il buono, il brutto e il cattivo della sua rubrica, e non è difficile capire a chi si riferisca. E infine Marco Volpi nel suo Who's Next ci farà un breve scouting report dei nostri prossimi avversari, i Los Angeles Chargers. Ma partiamo con il programma. Luca, poi sentiremo il commento a caldo del tifoso della strada che insomma ci dirà, ma prima facci un breve riassunto della partita, anche se di partita in effetti c'è stata solamente per due quarti.
Sì, la partita per noi è durata giusto, come dicevi te, giusto un tempo, dove fondamentalmente per la prima volta abbiamo visto un'inversione sostanziale di tutto quello che è stata la filosofia dei Cowboys degli ultimi due anni, ossia la difesa che ci ha tenuto in partita e un attacco che è stato in grado di produrre pochino, nonostante il fatto che abbiamo avuto comunque occasioni per poter consolidare il risultato e sicuramente portarci avanti nel punteggio. Nonostante questo, penso che sia stato più per il fatto che Philadelphia nel primo tempo non fosse probabilmente preparata in qualche modo al nostro gioco e ha concesso qualcosa, nonostante gli errori comunque ci siano stati, soprattutto da parte di Prescott. Nel secondo tempo, come al solito, gli avversari prendono i giusti accorgimenti. Noi non sembra che andiamo negli spogliatoi a fare un giro, giusto a bere qualcosa, a fare qualche chiacchiera e vedere se qualcuno ci ha mandato un messaggio sul telefonino, torniamo fuori e gli altri si sono resettati e ci hanno massacrato. Non penso che bisogna aggiungere tanto altro su questo. Nel terzo quarto gli Eagles chiudono la partita abbastanza comodamente, prendendoci letteralmente a calci in culo, e per poi con un bel finale inutile di partita. La partita penso che sia tutta qui.
Direi che sei stato piuttosto esplicito nella questione. Allora, però ne approfitto perché prendo la palla al balzo e quindi vado da Manuel e gli chiedo se, intanto, sinceramente, se ti aspettavi dei Cowboys così arrendevoli dopo, insomma, quello che tutto sommato era stato un primo tempo abbastanza battagliato. E poi, secondo te, che cosa sono stati in grado di sistemare Pederson e Soci nell'intervallo, quindi i famosi aggiustamenti di cui parlava Luca?
Allora, intanto non mi aspettavo in realtà né un secondo tempo così arrendevole né un primo tempo così combattuto, perché questa è una squadra che quando riesce a studiare bene la partita e a gestire il game plan è una squadra che può far male a chiunque. E si vede che era una sfida interdivisionale e quindi c'è stata un'attenzione e uno studio sull'avversario. E forse è stata forse la squadra che ci ha messo più in difficoltà nel primo tempo in tutto l'anno. E anche giocatori di medio talento come Hitchens, ad esempio, quando sanno cosa fare, cosa dover fare, rendono. Infatti Hitchens è poi stato uno dei giocatori che mi ha più sorpreso nella prima metà. D'altra parte non mi aspettavo un secondo tempo così arrendevole, nel senso che appena Pederson è rientrato e ha fatto, è aggiustato di fatto il running game e ha portato una serie di modifiche all'attacco, di schemi studiati apposta ovviamente, mai visti quest'anno, e il coaching staff dei Cowboys mi è sembrata un po' persa e non sapere bene cosa fare. È chiaro che appena a livello tattico gli avversari ti mettono una freccia e ti sorpassano, col talento a disposizione fai fatica a reggere il colpo. Hitchens ad esempio è uscito dalla partita, Geno Smith non ha mai inciso sulle corse, e quindi noi abbiamo preso il vantaggio in mano la partita attraverso le corse e da lì non ci siamo più voltati indietro. Quindi questa è una squadra che, parlo dei Cowboys, ha sicuramente del talento e delle possibilità contro chiunque quando sistema la partita, quando si prepara bene la partita, ma appena la partita esce dagli schemi che si era prefissata fa una fatica enorme a rientrare in partita e a rientrare nel secondo tempo con delle idee chiare.
Ok, anticipi un tema che sicuramente è caro a molti tifosi Cowboys al momento e che sicuramente dopo andiamo ad affrontare. Francesco, quanto hanno inciso secondo te le occasioni sprecate nel primo tempo? E poi so che è un discorso un po' ozioso, ma con 21 punti invece di 9 sarebbe stata una partita diversa secondo te?
Beh, sì, non è una banalità, tutt'altro, perché già in NFL e probabilmente a livello degli sport mondiali è la lega più equilibrata di tutte, è difficile tenere a bada una squadra per tutto un tempo. Figuriamoci la squadra più in forma del campionato, questi Eagles che non sembrano quasi quasi avere punti deboli. Dallas lo ha fatto per due quarti, dove si è tenuto a 7 punti uno degli attacchi più prolifici e sicuramente più in palla di questo periodo, quindi era una vittoria quella per Dallas. Certo che poi produrre poco davanti in questi casi qui purtroppo è deleterio, perché la prima regola è non, come diciamo sempre, no? È non autosconfiggersi, cioè lasciare che sia al massimo l'avversario a sopraffarti, ma non partire sconfitto tu stesso. Invece Dallas ha un po' fatto questo, anche perché ci sono state delle giocate proprio anche all'inizio di partita da parte dello special team che hanno dato ottima posizione di campo a Dallas. Poi è chiaro che se ti limiti a calciare invece che trasformare in touchdown, e alla lunga poi, come avete già anticipato voi, quindi non sto a ripetermi, alla lunga gli aggiustamenti, chiamiamoli così, decidono poi il match. È un peccato perché in una serata dove Philadelphia non sembrava sinceramente riproporre questo football imbattibile che abbiamo visto in altre partite, era l'occasione giusta per fargli uno sgambetto, sicuramente anche per merito della garra che aveva la vostra difesa, e non ci siete riusciti, non avete preso, io non so se si può dire 21 punti invece di 9, sicuramente anche a livello morale vostro e a livello morale loro, entrare in endzone facendo un touchdown o anche due avrebbe cambiato. È chiaro che dal punto di vista di Philadelphia dici ok, abbiamo fatto il primo tempo più brutto della stagione, probabilmente, poi Manuel ci dirà se ho ragione, e ci hanno sopraffatto. Quanto siamo? 7-9 o qualcosa del genere, come è finito? E dici vabbè, allora proviamo a aggiustare due o tre cose e poi la riprendiamo in mano. Cioè è stato quasi positivo per loro, dopo un primo tempo di questo genere, vedere che tanto voi comunque non quagliavate davanti. E poi nel secondo tempo, ripeto, gli aggiustamenti li hanno avuti loro, e voi avete pensato che sarebbe bastato gestirla un po' come nel primo tempo, non ci siete riusciti, e un po' di fretta, chiamiamola così, di Prescott su alcune scelte hanno fatto tutto il resto, ecco.
Aggiustamenti quindi è la parola chiave, e infatti è ora il momento di ascoltare il commento a caldo del Luca in versione parchetto nel suo hotspot, dove diciamo un po' a modo suo di aggiustamenti parla, e quindi introduce tra un bip e l'altro un argomento interessante che poi insomma cercheremo di analizzare un pochettino più approfonditamente fra poco. Sentiamo cosa ha da dire Luca dal parchetto, anzi cosa aveva da dire Luca dal parchetto.
Oh, ma io ve lo chiedo, cioè, ma dove vogliamo andare? Cioè, dove c***o vogliamo andare? Cioè, ieri si è visto per l'ennesima volta che questa squadra non può andare da nessuna c***o di parte. Dove c***o vogliamo andare? Qualcuno parlava inizio stagione, playoff, Super Bowl, puttate. Ma dove c***o volete andare? Dove volete andare? Cioè, ieri sera ci siamo ridotti al fatto che ci ha tenuto in campo la difesa per un tempo, finché ha retto, fin quando non si sono fatti travolgere anche loro, perché tutto il resto non funziona più un c***o, perché tutte le volte che andiamo negli spogliatoi gli altri in 4 secondi capiscono come aprirci il c***o e noi non cambiamo niente. È impossibile, l'avevo già detto un'altra volta, è impossibile che non questa squadra non abbia questo coaching staff, questo front office, non abbia mai un c***o di piano B per niente, niente. Ci si fa male un difensore forte, quello che entra è una merda, ok? Va storto una cosa del game plan durante la partita, non abbiamo nessuna risposta, ci facciamo dominare. È ora che questa manica di incapaci, che hanno fatto bene fin quando eravamo l'effetto sorpresa della Lega, ma appena gli altri si sono adattati sono andati nel panico più totale, è ora che questa gente vada fuori dai c***i, che prenda le proprie valigie e vada fuori dal c***o, ok? Vada fuori dalle p***e, devono andare fuori dalle p***e. Una volta per tutte, fine, non c'è altra questione, ok? Il problema è che quel vecchio pazzo di merda non manderà via nessuno, perché è troppo occupato a pensare alla sua guerretta del c***o contro Godel, e che probabilmente perderà anche quella, ok? Questo deve succedere, e per il resto della stagione... Ma veramente voi volete sperare che succeda qualcosa di magico e possiamo andare ai playoff? A far che cosa? A far che cosa? A farci prendere per il c***o dai prendere a calci i Rams per la seconda volta in stagione? Cioè, dove vogliamo andare? Ma speriamo che finisca prima possibile, e speriamo di poter almeno sperare in una prossima annata positiva. Chiudo dicendo che il tifoso della strada fa veramente i complimenti ai Philadelphia Eagles. Un tifoso duro difficilmente fa i complimenti agli avversari. Però questi Philadelphia Eagles, veramente tanto di cappello. Bravi, bravi, bravi. Bravi, bravi, bravi. Mentre noi facciamo c***o. Ciao.
Quindi Francesco, l'argomento prevedibilità. Luca punta giustamente il dito sulla perenne mancanza di un piano B, lui dice giustamente, e sia a livello di roster che a livello di game plan. Adesso lasciamo stare la questione roster, che sarebbe troppo articolata, ma a livello di gioco e di chiamate, anche tu che magari non segui tanto i Cowboys, ma comunque per seguire questo programma qualcosa avrei dovuto vedere quest'anno, hai percepito questa prevedibilità? E se sì, che tipo di aggiustamenti avresti messo in atto, o forse siamo ancora in tempo a mettere in atto per le prossime partite che ci aspettano?
Allora, la tua è una domanda molto, cioè stai aprendo un vaso di Pandora. Io ti dico questo, ti dico che secondo me più che prevedibilità c'è stato nel secondo tempo, ma in realtà per tutto il match, un Prescott che ha dovuto lavorare molto di corsa. Non ha quasi mai avuto il tempo di aspettare che le tracce fossero compiute dai ricevitori, perché comunque la linea di Philadelphia ha vinto il 90% dei duelli contro la vostra linea offensiva. Questo fa lavorare un quarterback di corsa. Avrebbe aiutato, a mio avviso, avere un gioco, io lo dico dalla scorsa puntata e lo penso da più tempo, Dallas non gioca abbastanza con i tight end, io non capisco come mai non si capisca che i tight end sono l'arma perfetta per fare che cosa? Per dare via il pallone quando hai una linea che ti sovrasta. E l'unico modo per rallentare un po' la pressione, la pass rush, è trovare dei completi veloci. Io invece ho avuto l'impressione che si cercasse sempre la giocata da 20, 25, 30 yard. Poi, ragazzi, sicuramente chi ha visto la partita per intero potrà dirlo meglio di me. Però, ecco, mancava proprio un po' il gioco sul medio. Io ci sono delle armi a roster di Dallas, secondo me, veramente importanti, per cui in attacco si potrebbe disegnare qualcosa di diverso. Perciò, per risponderti, non so quanto fosse questione di piano B, piuttosto quanto fosse questione di aver preparato malino la partita fin dall'inizio. Si sa che la linea di Philadelphia è ottima e si sa che è molto difficile correre contro quella linea. Apro una parentesi, io lo dico da un po' di puntate che secondo me era un'ottima occasione per vedere questi Cowboys senza Azzicchi, e si conferma Morris un più che valido sostituto, quindi non ci possiamo appendere al running game. Il running game funziona, gli uomini ce li avete. Il problema è che io questi Cowboys, per dirla molto alla Carolona, li vedo con corsa o big play, corsa o big play. Manca un gioco sulle 10-15 yard che secondo me potrebbe aprire pagine e pagine del vostro game plan offensivo. Purtroppo quando manca questo, la difesa di Philadelphia è una difesa che ti fa pagare qualsiasi tipo di distrazione, di errore. Poi un conto è l'intercetto quando la palla viene schiaffeggiata, vola per aria, e lì può succedere a chiunque l'intercetto così. Un conto è il lancio da 40 yard azzardato in doppia copertura, lì te le vai un po' a cercare. E ripeto, secondo me ci vorrebbero dei tight end, anche dei set con due tight end o con tre tight end che possono sembrare corse, poi tramite una play action lo fai diventare, che ne so, un tight end che si apre in flat e provi a prendere quelle 5-6 yard che servono. Ho visto molto poco di questo e potrebbe veramente dare una mano a Dallas.
E direi che i numeri sono lì.
Scusa, Robby.
Sì, dimmi, Luca.
Scusa, cioè, io ho ascoltato Francesco, secondo me fondamentalmente noi diciamo la stessa cosa, io lo dico con molto più beep e lui lo dice in maniera, diciamo, molto più in maniera corretta. Cioè, fondamentalmente il nostro gioco è o corse o la ricerca del grosso guadagno. Quando questo non ci riesce, bom, basta, ci eclissiamo. Come dice giustamente lui, ci sono armi a roster, ci sono possibilità che il nostro coaching staff perennemente non sonda mai. Cioè, non vediamo mai un po' di, come diceva lui, un po' di West Coast offense, non vediamo mai niente che non sia quello per cui, in cui loro credono. Cioè, noi abbiamo un set e noi andiamo avanti su quello. L'abbiamo visto a Denver, l'abbiamo visto domenica, l'abbiamo visto con i Falcons. Cioè, se non funziona quello, bom, basta, fine, chiuso il discorso, la partita è persa.
No, infatti era quello che stavo proprio dicendo, avvalorando questa tesi.
Se ti ho interrotto.
No, assolutamente, hai fatto benissimo. No, aggiungevo che i numeri sono lì in realtà a testimoniare quanto sia vero quello che avete detto sia tu che Francesco, perché in effetti in tutta la partita Witten ha ricevuto un solo pallone. Beasley non ricordo quante volte sia stato lanciato o tentato di lanciare, ma sicuramente pochissime volte. Altri tight end non compaiono nello scouting, e le poche volte che Bryant è stato lanciato sul medio corto, sulle slant, ha sempre preso la palla, quindi insomma in effetti forse qualche cosa in più si poteva fare. E a questo punto, visto che tutti hanno detto la loro, caro Manuel, toccherà anche a te dirla tua e dirci quante volte lì seduto sul divano hai detto: ah, adesso lanciano qua, o adesso corrono di là.
Ma più che della imprevedibilità o della prevedibilità, sono rimasto stupito dalla costanza di certe scelte, nel senso che ad esempio mi sono piaciute pochissime quella serie di screen verso Dez Bryant isolato uno contro uno, e fatto sia per lanciare, evitare la pressione della defensive line, che sicuramente per muovere la catena con insomma guadagni di 5-6 yard, diciamo. Credo che sia stato quello il modo in cui Dallas abbia cercato di giocare sul corto, tra virgolette, di far muovere la catena. Però in effetti sono d'accordo con Francesco, c'è troppo talento per non far girare la catena come si deve. Beasley, ad esempio, è un giocatore assolutamente involuto rispetto all'anno scorso. Non capisco bene se è tutta colpa sua o se l'anno scorso abbia fatto un anno di esplosione, però mentre l'anno scorso dalla slot è stato un grande successo la stagione di Prescott, anche cercando molto Witten e molto Beasley, quest'anno non capisco perché, oltre a Williams desparecido, ci sia così poca varietà nel game plan. E poi, come ho detto già altre volte in altre sedi, bisogna fidarsi di Morris. Morris è un giocatore che in 26-27 squadre sarebbe il running back numero uno. Contro la miglior difesa NFL ha corso 91 yard in praticamente due parti e mezzo. E appena siamo andati avanti col punteggio praticamente è sparito dalla partita. E bisogna avere fiducia, come si ha fiducia in Zeke, bisogna avere fiducia di un running game dove ci sono tutte le componenti per fare bene.
E vedete ragazzi, la sostanza è che io sono convinto che stiamo dicendo tutti e quattro la stessa cosa. Dal vostro punto di vista, che guardate i Cowboys un po' meno, è qualche cosa che vi spiegate in una certa maniera. A noi che li seguiamo da un po' più di tempo con una certa costanza per ovvi motivi di tifo, per noi è prevedibilità, perché in realtà veramente io dal divano tante volte chiamo il gioco un pochettino prima di quello che succede davvero, quindi chiamiamola in qualsiasi modo vogliamo, ma sicuramente c'è qualche cosa che il coaching staff deve fare, deve girare, deve cambiare per cercare di dare a questa squadra una spinta in più e comunque una fluidità in più che gli consente di guadagnare fiducia, perché tante volte ho come proprio l'impressione che vai e vai avanti con la partita, la squadra piano piano perda fiducia e quindi si lascia andare. E mi sembra che anche Ajay abbia dichiarato l'altro giorno che la sua netta impressione è che dopo il terzo quarto i Cowboys abbiano completamente smesso di giocare, proprio, cioè siano proprio usciti totalmente dalla partita un po' con tutto. E a questo punto un altro argomento interessante lo facciamo introdurre da Walter di Gualdo Tadino, un nostro ascoltatore, che ci pone questa domanda riguardo Dak Prescott.
Ciao ragazzi, innanzitutto complimenti per la trasmissione. La mia domanda per questa sera è: dopo la partita di ieri sera ho notato, per quanto riguarda Dak Prescott, un peggioramento continuo dall'inizio dell'anno della sua efficienza, soprattutto sui terzi down, dove lo vedo sempre più costretto a sparacchiare via la palla, causa logicamente una OL non ai livelli dell'anno scorso, ma soprattutto lo vedo molto molto impreciso sia sulle palle lunghe, dove molto spesso va fuori traiettoria con i suoi compagni, ma soprattutto lo vedo lanciare anche molte molte palle verso il terreno. Che cosa ne pensate di questa sua involuzione? E poi, siamo sicuri, dopo aver visto tutto ciò in questo anno, che lui sia il quarterback che ci può portare al Super Bowl? Grazie, a presto.
Luca, Walter ovviamente, dovendosi limitare ad una breve domanda, rende semplice quello che in realtà è decisamente più difficile da articolato. Lui parla di involuzione di Prescott, specie sui terzi down, e si pone il dubbio se effettivamente il quarterback potrà portarci prima o poi, si spera, al Super Bowl. Provando a contestualizzare un po' di più la situazione, tu cosa ne pensi?
Dico al caro Walter dalla bella Gualdo Tadino che fondamentalmente io non vedo tutto sto disastro in Prescott. Sì, cioè, innanzitutto ricordiamoci che è un ragazzo che gioca, non so, da quante partite ha sulle spalle? 20, 25?
Beh sì,
quindi
una stagione e mezzo.
Mi sembra ancora... quante?
Una stagione e mezzo, fai i tuoi conti.
Sì, sì, ecco, una cosa del genere. E non penso che gli si possa chiedere quello che si potrebbe chiedere a Brady o a Peyton Manning o a giocatori comunque di grosso talento e molto navigati, ossia del poter prendere in mano una partita e recuperarla e trascinare la squadra. Cioè Prescott è fondamentalmente ancora un ragazzo, è un ragazzo che ha delle doti, penso che non qui nessuno le possa mettere in dubbio, e però va guidato e va sostenuto. Nel momento in cui, tornando al discorso di prima, la guida è quella di un ubriaco e il sostegno è quello che abbiamo visto contro Philadelphia o contro i Falcons, dove fondamentalmente lui appena ha la palla in mano, nel momento in cui è mancato Tyron Smith, ha un uomo praticamente addosso immediatamente. Se oltre a questo gli si chiede di aspettare che vengano completate tracce da 20, 25, 30 yard, è dura, penso che sarebbe dura un po' per tutti. Tornando appunto ancora al discorso di prima, fondamentalmente, nonostante adesso questi problemi che abbiamo dove Lyle Collins, penso che anche su questo si possa essere più o meno tutti d'accordo, non ha mai convinto pienamente come tackle di destra, almeno per il momento. A sinistra abbiamo più o meno, non so, potremmo metterci una sagoma che è la stessa cosa, e chiediamo a questo ragazzo di fare cose incredibili. Il ragazzo andrebbe aiutato mettendogli a disposizione un game plan che sia ideale per quella che è la situazione del momento, e soprattutto supportato anche nel piano cioè proprio del gioco. Mi ricordo con i Falcons, non mi ricordo quante volte abbia dato il pallone al fullback, perché non aveva 3 o 4 uomini addosso. Abbiamo fatto fare il record di sack a uno che ne aveva fatte 3 in tutta la sua carriera. Cioè, io penso che siamo tornati a vedere un po', ne parlavamo Robby scherzando l'altro giorno, la situazione di quando Romo aveva davanti a sé una linea di tavolini. E quindi si chiedeva a Romo di fare le meraviglie, Romo Magic, quando poi era fondamentalmente impossibile. Quindi dico a Walter, aspettiamo un attimo e vediamo qual è l'evoluzione. Certo che se l'andazzo continua a essere questo, se quello che vogliamo, se viene chiesto a Prescott, è sempre questo, penso che questo ragazzo non potrà fare altro che andare avanti così, se non incidere anche sul suo morale minando delle sicurezze. Quindi mi auguro sinceramente che ci sia un po' un cambio, qualcuno si renda conto delle difficoltà.
Sì, poi certo, infatti la questione di contestualizzare si riferiva proprio al fatto che le situazioni che doveva affrontare Prescott con la linea al completo e con Zeke di fianco sono diverse dalle situazioni che deve affrontare adesso, soprattutto sui terzi down, quando nei primi due down non si riescono a guadagnare sufficienti yard, e i motivi mi sembra che li avete un po' detti prima. Quindi Francesco, come vedi, la settimana scorsa parlavi di Prescott come di un giocatore ormai da considerare un franchise QB, oggi i tifosi ci vedono già un possibile capro espiatorio, come diceva giustamente Luca, un novello Romo. Tu comunque confermi la tua opinione? Sei d'accordo che si tratta di una situazione da contestualizzare, o anche tu effettivamente vedi un qualche tipo di regressione?
Ma no, ma noi siamo la generazione di Madden. E noi pensiamo che il football sia un po' come Madden, cioè che se io metto qualsiasi omino con dei valori minimi funziona. I quarterback giovani vanno lasciati lavorare, vanno lasciati crescere, e ci deve essere un supporto sufficientemente solido alle spalle, sia da parte del coaching staff sia da parte di tutti quelli che gli stanno dietro e che lavorano con lui. Io spero veramente che nell'ambiente Cowboys adesso non ci sia tensione attorno al ragazzo, perché il ragazzo è un giocatore che è solido, non fai quelle stagioni di esordio se non c'è del materiale su cui lavorare. È vero che ci sono delle formazioni con dei coaching staff talmente solidi che puoi metterci anche un Mark Sanchez e arrivi ai playoff e magari batti pure i Patriots, qui mi faccio un autogol. Però lo fecero i Jets anni fa, però tendenzialmente quando c'è un giovane così va lasciato lavorare. Ricordiamoci sempre che all'esordio questi quarterback hanno un fattore sorpresa non indifferente. L'abbiamo visto quest'anno col quarterback di Watson, se non erro, di Houston. Lo abbiamo visto quando è esploso Cam Newton, cioè, bisogna capire che tante volte gli staff NFL non sono pronti ad affrontare un quarterback su cui non hanno sufficientemente materiale per studiarlo, dei tapes del college non bastano, e quindi Prescott ha sfruttato questa cosa nel suo primo anno in cui è fiorito immediatamente. Però questa non è fuffa, il giocatore c'è, va lasciato lavorare. Io fossi in un tifoso di Dallas tenderei a essere un pochino più obiettivo. Ringraziare il fatto che dopo Romo, che era comunque un solido starter, siete passati indolore, anzi con entusiasmo, a un'immediata sostituzione. Guardate Indianapolis, che ha dovuto buttare via un anno quando ha deciso di smettere la collaborazione con Peyton Manning. In Luck era convinta di trovare il futuro, adesso per queste questioni di infortuni non si sa bene, insomma è veramente molto difficile avere una transizione quasi indolore in questo ruolo. Voi avete una fortuna enorme, forse sta mancando un po' qualcosa su altri aspetti anche dal punto di vista del coaching staff, però ricordiamoci che la squadra di football va in campo 3 ore la domenica, ma è tutto quello che si costruisce prima che fa. Quindi noi vediamo gli attori, i protagonisti, ma dietro c'è di tutto. E secondo me, veramente, apprezzate il fatto che avete trovato in così poco tempo il nuovo quarterback, il nuovo volto del... Anzi, la coppia poi, perché anche Elliott è stato veramente una gemma. E quindi secondo me con un po' più di attenzione, con un po' più di versatilità offensiva, anche il ragazzo ritroverà tranquillità. È chiaro che se fosse continuamente chiamato a gran voce come il salvatore della patria, questo non fa bene a nessuno, ma in nessun ambiente, in nessun quarterback, nessun giocatore. Cioè lui deve crescere con tranquillità e avere un sistema che gli permette di farlo.
Manuel, è ovvio che uno dei motivi principali di interesse della sfida con gli Eagles risiede dallo scorso anno e credo ormai anche per i prossimi anni, anche appunto nella sfida Wentz-Prescott. Il cosa poteva essere, il cosa invece è stato, se vogliamo prendere per buono le voci che davano davvero interessati i Cowboys alla scelta di Wentz all'epoca, e voi, va bene, avete fatto le vostre mosse giustamente per arrivarci ed essere sicuri di arrivarci prima. Lo vedi come un dualismo che proseguirà negli anni o pensi che uno dei due si staccherà per prestazioni e risultati dall'altro in maniera netta, diciamo?
Ma abbiamo la fortuna di vivere una delle più grandi rivalità del football, anche storicamente. È così mostra questa rivalità che credo che questo dualismo ce lo porteremo avanti per anni. E anche perché credo che siamo tutti d'accordo nel dire che le due squadre hanno trovato il loro franchise quarterback. Sicuramente quando si tende ad analizzare il singolo si sottovaluta il contesto. Prescott non è diventato un brocco quest'anno, Wentz non è esploso dal nulla quest'anno. Chiaro che il contesto dove un giocatore è inserito fa la differenza, e questi giocatori hanno tutte le carte in regola per un lungo dualismo anche playoff, magari non quest'anno, ma sono due squadre che hanno un core che nei prossimi 3-4 anni possono giocarsi davvero molto in palcoscenici importanti.
Dopo aver letto il suo flagellone sulle pagine del blog, dove Mark ha per la seconda volta consecutiva dispensato frustate a destra e a manca, è ora il momento di sentire ora dalla sua viva voce qualche cioccolatino che ci addolcisca un po' la bocca in Off of the Numbers. A te la linea, Mark.
E grazie per la linea, Roberto. E che dire, anche questa volta ci è andata male come la settimana scorsa. Però andiamo a vedere il lato positivo. Ho riscontrato 3 positività nella partita contro Philadelphia. Diamo un bel 6 a Taco Charton. Non lo ha notato nessuno, ma il buon Taco Il buon Charlton ha giocato in modo efficace sia in copertura che in pass rush. Certo, da qui a prendere il QB avversario ne passa, ma è un inizio. Diesel. Diamo invece 7 alle safety, Byron Jones e Xavier Woods. Tenuto sotto il minimo il tight end Zach Ertz, che ci faceva tanta paura prima della gara, abbiamo visto interventi solidi in campo aperto, finalmente, ma soprattutto un rimontone su Ajayi in volata solitaria. Affiatati. E invece diamo l'8 della serata a Ryan Switzer. Il bimbo minchia da Notre Dame finalmente ci fa vedere di che pasta è fatto e piazza ritorni di kickoff da 40 yard di media. Niente male, ma soprattutto rifila una sonora legnata al bimbo minchia avverso col nome del nostro running back sulle spalle, costringendo Philadelphia a trasformare da 2 per tutta la serata. Sbocciato. E anche per oggi è tutto con il nostro Off the Numbers. Alla prossima puntata.
Grazie Mark, e ora passiamo all'Injury Report, visto che la settimana, questa sarà una settimana cortissima, in effetti ci sarà un vero solo allenamento martedì prima della partita di giovedì contro i Chargers. Tra i probabili rientri ci sono Dan Bailey e Tyron Smith. Per il kicker c'è moderato ottimismo, ma Stephen Jones ha comunque anticipato che probabilmente rimarranno attivi sia lui che Nagent per sicurezza, e Smith proverà martedì e mercoledì e se tutto andrà per il meglio sarà della partita. Di Hitchens, nominato prima, infortunatosi domenica sera, non ci sono notizie precise. Il giocatore aveva affermato che si è trattato di un infortunio minore e che la sua presenza non sarebbe stata in dubbio. Speriamo, perché in effetti ce ne sarebbe davvero bisogno. Avusi, rivisto in campo contro gli Eagles per un limitato numero di snap, continuerà il suo graduale rientro. Non c'è quindi da aspettarsi nessun drammatico cambio della guardia con Brown, almeno per il momento. Per lì rimane una possibilità al rientro contro Washington nel prossimo Thursday night, ma credo che la partita contro Oakland dopo il riposo extra dovrebbe essere la scelta più saggia e sicura. Luca, è chiaro che la situazione del record dei Cowboys ha creato emergenza nel recuperare gli uomini infortunati. Sperando che saranno fatte le scelte giuste, basta secondo te il recupero di Smith per sperare di rivedere una diversa efficienza dell'attacco dei Cowboys?
Ma speriamo veramente che il dottor Tirone, come lo chiama Mark, rientri veramente, perché gli esperimenti fatti, come dicevamo prima, sulla sinistra sono stati devastanti e desolanti allo stesso tempo. Quindi speriamo rientri. Quello che mi chiedo più che altro per Smith è, cioè lui rientra, ma in che condizione rientra? Cioè, stiamo parlando di un giocatore che soffre da almeno 2 anni di problemi alla schiena e che è andato avanti a giocare in maniera imperterrita, non fermandosi mai. Quindi speriamo che questo breve periodo di riposo abbia contribuito un po' a rimetterlo in sesto. Sicuramente lui rientra e si trova davanti, adesso magari sbaglio che è infortunato qua, ma dovrebbe giocare Busa, penso, correggetemi se sbaglio, quindi un cliente non facile. Speriamo quindi di rivederlo, anche perché se ci mettiamo quelli che abbiamo visto le altre volte sarà un proseguo di queste due partite, quindi potrebbe effettivamente un po' cambiare la situazione. Quello che mi auguro è che, come abbiamo detto tutti e l'abbiamo ripetuto 100.000 volte, il coaching staff inizia a cambiare qualcosa, perché per permetterla da Prescott di migliorare. A livello difensivo speriamo che rientri Hitchens, se no anche lì siamo veramente alla canna del gas, perché se no ci sono i soliti Damian Wilson, Justin Durant, cioè veramente poca cosa. I ragazzini sulle secondarie anche loro vanno, comunque proseguono, speriamo che siano tutti disponibili. Non so, Hit ci sarà? Robby, chiedo,
sì, rientra. Sì. Sì,
adesso non è almeno un fulmine di guerra, ma quantomeno un minimo di esperienza ce l'ha.
Sì, devo dire peraltro che mi è parso che domenica tutto sommato Woods lo abbia sostituito più che degnamente, o quantomeno non si è sentita più di tanto la mancanza, ecco.
Sì, 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 beh, sì, insomma, parliamo di uno che fondamentalmente sarebbe uno special, cioè noi lo schieriamo titolare, ma sarebbe, l'abbiamo detto tante volte, è la stessa cosa di Damian Wilson, cioè sono giocatori che potrebbero al massimo fare lo special team, e nel nostro delirio difensivo noi schieriamo titolari inamovibili. Quindi di questo stiamo parlando.
Non si chiama non si chiama delirio difensivo, ma si chiama ampia rotazione di Marinelli, te lo volevo ricordare. Manuel, abbiamo parlato di programmazione, infortuni, e dato che anche a Philadelphia avete avuto i vostri bei problemi di infortuni quest'anno, anche se nessuno se ne è accorto, mi aggancio per chiederti: gli Eagles dopo il ciclone Kelly sono stati in grado, in nemmeno 2 anni, di costruire una squadra in grado di competere per il titolo finale. Quali sono state le chiavi di questa ricostruzione così veloce, secondo te?
Beh, innanzitutto, al di là delle epurazioni fatte subito al post Kelly, come esempio DeMarco Murray, il front office ha voluto giustamente riportare un attimo una condizione di normalità, di regolarità all'interno del roster e del coaching staff. E di fatto la scommessa che per adesso è vinta è stata quella di riconfermare a suon di dollari il core che usciva dai rookie contract. Parlo dei Zach Ertz, di Lane Johnson, quelli che stanno facendo adesso la differenza. Quindi è stata una scommessa ed è stato il tentativo di dare un minimo di continuità di progetto dopo vari deliri. Onestamente non credevo che fosse questo l'anno per far vedere qualcosa, l'anno giusto, però credevo ci volesse almeno un biennio pieno, se non un triennio, dopo il ciclone. Però, come dicevo, il grosso dei giocatori sta entrando nel triennio vitale, dai 26 ai 29 anni. E abbiamo un roster, un salary cap che è assolutamente bloccato, quindi avevamo necessità di vincere queste scommesse e lo abbiamo fatto.
Ok, chiudiamo adesso il discorso su domenica con la rubrica a cura di Ennio, che, come anticipato in fase di presentazione, questa settimana è intitolata Il buono, il brutto e il cattivo. Immagino ovviamente si riferisca alla triade del coaching staff, ma sono davvero curioso di sapere chi è il buono della situazione. A te la linea, Ennio, illuminaci.
Ben ritrovati, amici ascoltatori. Purtroppo questa settimana è addirittura peggio della scorsa. Una sconfitta contro dei rivali divisionali non fa mai piacere, soprattutto se l'avversario arriva da Philadelphia e viene a maramaldeggiare in Texas. Ma bando alle ciance. Come precedentemente annunciato Roby, vi presento il buono, il brutto e il cattivo. Partiamo dal buono, Jason Garrett. Esiste un antico detto Cherokee che recita una cosa del tipo: buono sì, fesso no. Ecco, il nostro gingerino è sia buono che fesso, tanto fesso. Una brava persona, a livello umano probabilmente uno dei migliori coach di sempre, però nulla di più. La squadra corre, vola nel gioco aereo e riesce a forzare punt e tutto va per il meglio, lui applaude. La squadra non corre, non funziona nel gioco aereo e non riesce a fermare mia nonna in carriola, lui applaude comunque. Sembra quasi di essere in una di quelle sitcom americane con gli applausi a comando. Passiamo al brutto, Rod Marinelli. E qua mi darete tutti addosso. È vero, non bisogna prendersela con gli anziani, soprattutto se hanno un piede e mezzo nella fossa. Ma proprio perché ha una certa età, sarebbe il caso di andare in pensione e mettere qualcuno al suo posto che non abbia un concetto di football risalente a 20 anni fa. È ora di zoppicare verso il pacchetto del nostro tifoso della strada, caro nonno Rod. Infine abbiamo il cattivo, Scott Linehan. Sono 4 anni che usa gli stessi schemi di corsa e la stessa fade su Bryant. Almeno una volta coinvolgeva Witten nel gioco, ma ormai lo stesso Jason riceve sì e no un pallone a partita. Zero idee e zero sorprese, il nulla assoluto. Cattivo perché fa fare brutta figura a Prescott e compagni. È tutto, signori, speriamo in un cambio di rotta già nell'immediato, altrimenti si dovranno cambiare capitano, timoniere e capomozzo.
E a proposito di coaching staff, ho proprio qui pronto una domanda da Massimo da Milano.
Ciao a tutti, la mia domanda per questa sera è: se la stagione dei Cowboys non andrà ai playoff, chi sarà il nuovo head coach che sostituirà Garrett? Grazie, ciao.
Quindi, nel caso Jerry Jones decidesse di trasformarsi in Zamparini e mandare tutti a casa, Luca da tifoso e poi se voglio sapere anche da Francesco e Manuel un po' con il lume della ragione, chi vedreste sulla panchina dei Cowboys il prossimo anno?
Allora, premettendo che io non sono un grande conoscitore di allenatori vari, quindi non è che posso darti un qualche nome, perché non, sinceramente non saprei chi farti. Io penso che il grande nome sarebbe, che è quello che circola sempre, ma circola un po' per tutti, sarebbe il ritorno di Harbaugh. Ma non penso che Harbaugh innanzitutto abbia tutta questa fretta di lasciare Michigan, non abbia tutta questa voglia di venire a Dallas. E con questo introduco un'altra questione e ti giro un po' la domanda: ma chi è che vuole venire a Dallas? Cioè, qual è il perché l'altro problema è quello: chi è che vuole prendersi sulle spalle tutta questa l'organizzazione, sapendo di avere a che fare con un vecchio psicopatico?
Io credo che comunque sia una panchina che insomma attira, solo sì, per l'idea di poter riportare la vittoria dopo un po' di anni, ecco, dai.
Allora, assolutamente sì, sarebbe una sfida enorme, però ti dico, bisognerebbe vedere chi è che è disposto a venire a Dallas. La soluzione del cuore, no, io adesso questa la dico e non so neanche se sia percorribile a livello...
Sto già tremando.
Lo sai benissimo, lo leggete tutti, se qualcuno legge un po' i tifosi dei Cowboys, tutti sbrodolerebbero per un ritorno di Romo. Non so se è possibile, se come in Italia bisogna fare dei corsi per allenare e avere dei riconoscimenti, quindi non so se tu dall'oggi domani passi da fare il telefonista.
Non credo che abbiano una Coverciano della NFL, almeno non so,
guarda,
se Manuel e Francesco sanno qualcosa, ma non credo.
Quindi non so, magari da loro puoi passare da fare dal commentatore al capo allenatore o all'offensive coordinator. Io quello che ti dico che mi piacerebbe molto una soluzione che hanno trovato i Rams, ossia di un allenatore giovane, iper preparato, iper motivato, che magari affiancandolo appunto come è successo con i Rams, con qualche uomo di esperienza, non è che gli hanno messo da parte Wade Phillips, quindi non è proprio il primo che passava per strada. A me è una scelta che mi intrigherebbe parecchio, ma un uomo appunto venuto dal nulla, molto preparato e con una voglia pazza di fare bene.
E con una moglie gnocca o fidanzata gnocca come quella che si è vista nelle fotografie.
Se ci fosse anche quello avremmo fatto veramente centro.
Va bene, allora dopo le ragioni del cuore di Luca passiamo a quelle alle ragioni della ragione con Francesco e Manuel. Comincia tu, Francesco.
Ma io credo che i difetti visti da Dallas quest'anno non sono così profondi da richiedere un cambiamento. Capisco anche che però da tifosi uno dice: abbiamo del materiale buono, vorremmo vederlo rendere al 110%. Romo, per l'esperienza che ha, penso che potrebbe tranquillamente allenare anche senza corsi, anche perché le strutture come Coverciano ormai non è che abbiano prodotto grandi risultati.
Non sono però... più di moda, in effetti.
No, concordo sul fatto che sia una panchina che scotta, pesante ma molto affascinante. Non lo so, è un argomento che mi tocca anche abbastanza da vicino, perché il nostro coordinatore dell'attacco McDaniels è sempre il primo della lista ogni stagione quando si tratta di papabili head coaches, però non lo so, io non cambierei, cioè secondo me negli sport c'è bisogno di lavoro e di costanza e non vedo perché si debba buttare via tutto, ecco, nel senso, se siamo qui noi a riconoscere gli errori di Dallas, sicuramente lo sanno fare anche loro là, Quindi non è che non ci siano già arrivati, semplicemente evidentemente c'è bisogno di lavoro e poi forse c'è un po' di di coperta corta a roster, probabilmente quello sì, perché McVay, se non erro, allenatore dei Rams, innanzitutto, come dice Luca, di fianco gli hanno messo un veterano che capisce quello che fa. Primo, secondo, è anni che draftano e a forza di raccogliere giocatori ottimi di un certo tipo, finalmente stanno anche raccogliendo i frutti. Poi ci sono anche delle cose che devono andare un po' tutte nello stesso verso. L'allenatore giovane che trova un gruppo che si affida subito, l'entusiasmo e tutto, però ti ripeto, io non vedo la situazione di Dallas tale per cui ci sia bisogno di un ribaltone così. Cioè, semplicemente, guardate, la continuità secondo me sul lungo fa molto di più di un ribaltone quando ci sono delle solide basi come nel vostro caso.
Tu citavi il vostro offensive coordinator, ti dico che in un commento sull'argomento oggi su Facebook invece leggevo anche il nome del Barba, del vostro defensive coordinator, quindi trema perché è possibile che qualcosa ti porteremo via quest'anno.
Patrizia.
Esatto, proprio lui.
Ma sì, sono nomi che vengono, adesso lascio anche intervenire gli altri, per chiudere, sono nomi che vengono sempre fuori. McDaniels quando ha fatto l'air coach a Denver ha avuto tanti limiti. Non sapeva gestire il gruppo, lo spogliatoio, era molto rigido, cioè per farsi sentire era proprio stronzo e i giocatori non gli stavano dietro. Quindi non è che bisogna guardare solo ed esclusivamente il campo per scegliere un allenatore, c'è anche un fattore umano, un fattore di saper gestire delle persone, quello purtroppo noi da qui non lo possiamo vedere. Quindi non è che dettano solo i risultati queste scelte, a mio avviso, perché quando queste scelte le dettano solo i risultati poi magari rischi di perdere un gruppo, è veramente difficile. Lo stiamo vedendo nella vostra division con i Giants. Un allenatore che ha completamente perso lo spogliatoio da quando ha trattato Beckham come la principessa e i giocatori fanno quello che vogliono, infatti i risultati si stanno vedendo.
Beh, Manuel, adesso tocca a te darci il consiglio giusto eventualmente.
Ma mi ricollego a quello che ha detto Francesco, credo che a Garrett continuità sia stata data su quella panchina da che ne ho memoria e di fatto ha fatto un paio di stagioni degne di riconferma, quindi in realtà cambiare qualcosa per me non è una brutta idea. E tra l'altro io il nome ce l'ho purtroppo, perché credo che sia una panchina veramente bollente e credo che un McVay possa bruciarsi, perché comunque c'è una situazione sia familiare all'interno del front office che il livello di pressione che non è facilissimo da gestire. E qui applauso a Garrett, che comunque al di là che credo sia un coach magari tatticamente non di primo pelo, ma sicuramente sa come gestire spogliatoio e coaching staff a livello proprio umano, credo che abbia trovato un giusto equilibrio per lavorare bene. Quindi io il nome giusto ce l'ho ed è Jim Schwartz, che ha la faccia di bronzo per tenere dietro a Jerry Jones e le qualità per fare bene come head coach. Con quell'attacco lì onestamente basta tra virgolette trovare un offensive coordinator di qualità, ma questa squadra ha bisogno di fare un passo in avanti sia di talento che di, non dico di coordinator perché Marelle mi piace tantissimo, ma sicuramente ha bisogno di un passo di qualità, il livello di talento e le scelte che ha fatto Schwartz a livello di sia di frenesi che di draft nell'ultimo anno e mezzo stanno pagando tutte, quindi insomma potrebbe essere un nome papabile purtroppo.
E insomma, posso dire una bomba cosa? Vai Luca.
Jim Schwartz sì, è un buon nome sicuramente, poi oltretutto un uomo con esperienza. No, volevo dire, quando dice, parlava Francesco prima, no? E dice giustamente, perché il suo discorso fila perfettamente, ossia tutti hanno bisogno di tempo, soprattutto per un gioco così complesso, per poter sviluppare la propria idea, per poterla vedere realizzata. Però io ripeto, quando in un anno vedo fare gli stessi errori a livello offensivo
una, due, tre, quattro, cinque volte, ma non parlo di errori, dell'errore del giocatore, ma dell'errore, permette, passatemi in termine filosofico, cioè di com'è l'impostazione del gioco, allora vuol dire che però, immagino di no, sei qualcuno cretino, oppure, non so, lui vede quello e punto è chiuso. Quindi se qualcosa non funziona, io ti dico, Garrett, io non l'ho, ma e qua parlo proprio personalmente, non l'ho mai goduto, è un ottimo, bravissimo nel gestire il gruppo, potrebbe fare l'assistente sociale, sarebbe l'assistente sociale top di tutte le squadre NFL, ma secondo me a livello di campo non ha tutto questo appeal. Infatti appena le cose vanno male, le cose precipitano completamente. Quando va bene lui è bravissimo, quando vanno male le cose crollano immediatamente. Quindi non lo so, forse probabilmente se vogliamo tenerci l'assistente sociale, nonostante i tanti bei nomi e intriganti che sono stati fatti, forse qualcosa a livello di filosofia offensiva, almeno quello cambierai.
Allora, Roby, se posso rispondere, poi sì, ci diamo, sì, solo perché sì, hanno tirato in ballo la mia risposta, giustamente hanno detto due cose sacrosante. Hanno detto due cose sacrosante, ovviamente, nel senso che ovviamente Garrett è anni che è su quella panchina. Io mi riferivo più al contesto, nel senso, una volta che hai fatto, perché di solito quando si cambia l'allenatore si cambia il quarterback, o meglio, è meglio che sia così. Io mi riferivo semplicemente al fatto che, ok, chiuso il capitolo Romo, iniziato il capitolo Prescott con questo staff, se l'anno scorso abbiamo visto quello che è stata capace di fare Dallas sul campo, non è che non è più capace. Allora, se si è deciso che per lavorare con Prescott sia giusto questo staff, è giusto secondo me dargli ancora un pochino, non tanto per gli anni di esperienza che hanno i vari head coach e allenatori su quella panchina, quanto per i nomi che ci sono in campo, no? Quindi di fatto con Prescott è iniziata una nuova era. Io per dire che c'è bisogno di tempo intendo con Zichi, con Prescott e con questi nomi, vedere in 3-4 anni cosa si combina. Poi il tifoso chiaramente ha sempre fretta, io lo capisco, ma era solo per chiarificare la mia risposta, perché chiaramente posso essere stato frainteso. Come dice Manuel, Garrett è lì da tantissimo tempo e effettivamente a volte è un po' misterioso cosa abbia fatto magari per meritare una panchina così importante, ma dal momento che parti con un cambio nel ruolo madre così netto, secondo me non è ancora il caso di dichiarare come fallito l'esperimento di questo staff con questo tipo di quarterback.
Sì, no, peraltro se si fa un discorso temporale è anche bene non dimenticare il non trascurabile fatto che Garrett è sì head coach da 6 anni, se non vado errato, 5 anni e mezzo, ma prima è stato offensive coordinator per lungo tempo, allenatore dei quarterback, quindi cioè diciamo che sì, nei meccanismi Dallas Cowboys c'è dentro da parecchio tempo e diciamo che è sempre stato backup quarterback anche dei Dallas Cowboys, cioè nel senso è sempre stato un po' un pupillo di Jerry Jones, magari qualcuno lo può anche vedere questa cosa non proprio di buon occhio alla fronte di risultati, che tutto sommato vabbè, comunque è l'unico coach recente che è riuscito a portarci ai playoff un paio di volte, ecco, magari non in maniera vincente, ma quantomeno lì a giocarcela. Adesso farei un ulteriore passetto in avanti, perché ho qua due ospiti che tifano per due squadre, Eagles e Patriots, che hanno incontrato e battuto i Chargers, prossimi avversari dei Cowboys. Gli Eagles in week 4 e i Patriots in week 8. Entrambe le vittorie non sono state facili, quantomeno a guardare il punteggio, però vorrei sentire qualcosa di più da voi su questa squadra che sta andando avanti a strisce vincente perdenti, e che cosa secondo voi, insomma, dovrebbero fare i Cowboys per provare a vincere giovedì, cominciando, andiamo in ordine con cui di week in cui li avete affrontati. Partiamo da Manuel.
Allora, premesso che li abbiamo incontrati in un momento storico molto diverso rispetto all'attuale, era una squadra che era ancora avara di vittorie, era una delle prime partite nel loro stadio a presenza praticamente solamente Eagles, quindi era stata anche una partita strana, era di contesto, ed era una squadra sicuramente che non aveva ancora trovato giusti equilibri dopo tutte gli infortuni e che adesso mette sulle ali dell'entusiasmo di due belle vittorie consecutive. Sicuramente la chiave deve essere il controllo del gioco su corsa. I Chargers sono la peggiore squadra quest'anno contro le corse, ha concesso praticamente 1400 yard su corsa, ha perso fior fior di partite così, e mi ricordo ad esempio contro i Broncos dove CJ Anderson ha pascolato come fosse Adrian Peterson dei tempi buoni, e quindi fidarsi ancora una volta di Morris e di quella linea, perché ce ne sarà bisogno di controllare il time of possessions e sicuramente la catena, muovere la catena con le corse, c'è bisogno più che mai.
Francesco, voi invece li avete incontrati 4 settimane dopo, in che periodo erano, nel loro periodo blu, giallo, azzurro, com'erano?
Guarda, è una squadra che a me non piace, se devo essere sincero, nel senso che è una squadra in realtà molto solida e ha tanto talento in svariate zone del campo, però mi sembra sempre incompiuta, e il loro inizio di stagione, cioè quel fatidico filotto di partite perse per pochi punti dove si diceva i Chargers hanno un record negativo ma potrebbero anche averlo positivo se non fosse per un calcio, ecco, secondo me quello è esattamente lo specchio di che cosa sono i Chargers, cioè, c'è del potenziale però non lo so, a me non piace Rivers, allora non deve far spaventare il risultato della gara contro Buffalo di questo weekend, perché insomma Buffalo il primo tempo ha buttato nella mischia quel povero rookie che credo si sarà pentito di aver intrapreso questa carriera, è risultato gonfiato da quello, però come dice Manuel, per collegarmi al suo discorso, McCoy ha fatto 13 portate, ha fatto 114 yards, cioè aveva una media di 8,8 yard a portata, cioè come se ogni corsa lui avesse corso 8 yard. Cioè mi chiedo cosa dovrebbe farvi sorridere in quanto tifosi di Dallas più di questo, nel senso veramente se arrivati alla nona, decima, undicesima week non hanno capito come controllare questo, perché a livello di pass rush sono tra i più forti, quindi potreste patire quello. Però a livello di corse non riescono a tenerle, e questo deve essere il vostro punto forte per questo match. È una gara che si può vincere, bisogna fare molta attenzione, un po', se posso dare un consiglio, ma tanto dall'altra parte dell'oceano non ci sentono, quindi un po' inutile, però bisogna tenere a bada la pass rush, perché è veramente l'anima della loro squadra, e se ingranano potreste trovare veramente lungo. Lo dico perché è uno degli aspetti di gioco dove state patendo di più ultimamente. Però una squadra, allora è vero, bisognerebbe avere più rispetto per una squadra che, voglio dire, è ancora in the hunt, come dicono negli Stati Uniti, per i playoff, però non mi piacciono, non lo so, li vedo incompleti. Voi potreste tirare fuori di nuovo un po' gli artigli e riprendervi un po' di terreno.
E allora, dopo aver sentito il parere dei nostri ospiti, sentiamo ora quello di Marco Volpi, che ci parla dei Los Angeles Chargers nel suo Who's Next.
Partita del Thanksgiving Game contro i Los Angeles Chargers. Allora, un offense molto orientata al run game, con la star Melvin Gordon che quando riesce a superare la linea di scrimmage macina veramente tante yard ed è difficile da fermare. Questa sarà una bella sfida per la nostra difesa, che da un tempo all'altro sembra dimenticarsi la difesa sulle corse. Un'altra arma a disposizione del QB Rivers è Allen, lo cerca molto, è leader in ricezioni, e anche Melvin Gordon viene usato molto nel pass game. Molte single back formation non usano molto la shotgun, e molte volte quando la usano è per la corsa. Jet sweep, finta jet sweep, e un attacco abbastanza orientato al gioco di corsa. Per quanto riguarda la difesa, non è particolarmente forte sulle corse, infatti è ultima per yard concesse nel run game avversario. La star è Joey Bosa, che invece riesce a mettere molta pressione nei drive dove ci sono i passaggi, e la secondaria tutto sommato ha delle buone mani, quindi sarà fondamentale che i nostri cornerback riescano a mantenere, scusate, che i nostri ricevitori riescano a creare una separazione consona. Diciamo che i matchup principali sarà fermare Melvin Gordon, e qui non so se recupererà lì Hitchens o sarà la volta di Jalen Smith. Per quanto riguarda la difesa, fermare Allen è l'arma principale usata da Rivers.
Eh beh, Marco non poteva che essere, diciamo, abbastanza d'accordo con quello che dicevate voi. Manuel, a questo punto, non so, immagino, vabbè, tu grattati se vuoi, ma non penso sia necessario. La vittoria della division non dovrebbe essere più in dubbio. Avete un calendario anche piuttosto agevole, con le sole due trasferte di Seattle e Los Angeles contro i Rams ad apparire un po' insidiose. Vuoi scaramanticamente nasconderti o accetti il ruolo di favorito della intera NFC? E se avrete già vinto la division per l'epoca, pensi che nell'ultima contro i Cowboys, che potrebbero invece giocarsi le loro ultime chance finali di playoff, riposerete tutti i titolari?
Allora, favorita, per come stanno giocando Vikings e Saints in particolare, credo che questa conference sia tutto tranne che chiusa. Anche prospettiva playoff, vedo Vikings e Saints mi spaventano molto. I Vikings hanno una difesa di un altro livello, semplicemente, e sapete quanto conta in playoff. I Saints stanno dominando praticamente correndo solo, quindi hanno una pletora di dimensioni offensive che possono aprire e scoprire sul lato passing game solo ai playoff, quindi rendere solamente intellegibile le loro partite. Quindi credo che abbiano mezza tacca in prospettiva più di noi queste due squadre. E per quanto riguarda Week 17, credo che appunto sono così tante squadre in poco che probabilmente anche quell'ultima partita deciderà molto sulla bye week ai playoff. Quindi temo che sarà una giornata decisiva per decidere queste due prime posizioni nel quadro totale. Quindi, insomma, diciamo che è meglio se tornate in posizione di wild card un po' prima, ecco.
Grazie, grazie. Ed ora è il momento di 4 Minutes Warning. Francesco ci racconta in 4 elastici minuti tutto quello che è accaduto nella week 11 della NFL e ci fa il punto della situazione su quello che è al momento, se la stagione finisse oggi, il quadro dei playoff. Vai Francesco, a te la parola.
Sì, grazie Roby. Allora, settimana che si è aperta con un'importante gara che ha visto Pittsburgh demolire i Titans. Allora, si sta formando, e qui parliamo di AFC, un po' la cupola, chiamiamola così, che negli ultimi anni ha un po' dettato legge, cioè Pittsburgh Steelers e New England Patriots in cima alla AFC. Lo ripetiamo, gli Steelers hanno sconfitto Tennessee nel Thursday Night, mentre i Patriots sono andati in Messico a sconfiggere molto agevolmente, devo dire, gli Oakland Raiders.
In Messico in vacanza sono andati
a Messico in villeggiatura. Non me l'aspettavo, mi aspettavo un match davvero più combattuto, però meglio per noi. E quindi questo calderone indecifrabile che sembrava essere la AFC sta andando lentamente a ristabilire la propria natura, ecco, cioè quindi con i soliti noti che fanno la voce grossa. Perde terreno in malo modo, tra l'altro, Kansas City esce con una sconfitta all'overtime in una delle partite più brutte e peggio giocate della stagione, in casa dei Giants, che insomma hanno fatto questo regalo a McAdoo, non so se meritato o meno, ma insomma una partita veramente brutta. Chiefs che sono in un periodo veramente brutto, hanno perso 4 delle ultime 5 gare tra l'altro che si potevano vincere, quindi non lo so, sono lì insieme ai Titans con un record di 6-4 E in questo calderone c'è il nome nuovo, la new sensation della AFC che viene su, la dimostrazione che si può vincere anche senza un quarterback, e sono i Jacksonville, o meglio i Jacksonville Jaguars, che con un record di 7-3 battono con qualche patema di troppo, forse, o anche no, come volete, Cleveland, e sono al momento terzi in AFC. Quindi se è vero che hanno fatto di nuovo capolino i soliti noti in cima, ci sono questi Jaguars che sono veramente, veramente tosti, con una difesa incredibile lì a dare fastidio. Sono ancora in corsa i Bills, nonostante la figuraccia di domenica, e i Baltimore Ravens. Ravens che sono andati ad alzare la voce in un campo comunque storicamente importante per la NFL, come quello di Green Bay. A Lambeau c'è stato un bel 23-0, dovrebbe essere, se non erro, poi qualcuno di voi potrà correggermi, il secondo o il terzo shutout che quest'anno la difesa di Baltimore impone. Chiaro, qui c'era Brett Hundley davanti, non irrefrenabile, però così è stato. Bella la gara invece di Chicago, che ha visto i Lions avere la meglio. Bella partita, perché qui ci spostiamo direttamente dalla NFC, chiaramente NFC guidata dalla squadra del nostro amico Manuel, Eagles in carrozza, che hanno chiuso appunto la settimana, ormai l'abbiamo detto alla nausea, battendo voi Minnesota Vikings, che hanno messo il silenziatore a questi arieti irrefrenabili di Los Angeles, li hanno silenziati per 24-7. Questa squadra Minnesota Vikings che sembra non avere mai una situazione chiara in cabina di regia, eppure sono lì con un record di 8 vittorie e 2 sconfitte, e come diceva Manuel, hanno semplicemente una difesa di un altro livello. Non so quello che stia capitando ai Saints, hanno avuto la fortuna, dopo vari infortuni, di avere dei rookies che sono entrati tutti al loro posto, prendendo prepotentemente il ruolo da starter, hanno soprattutto nella secondaria Lattimore che sta dettando legge, una bella squadra, non ci scommettere la casa, però bisogna rispettare il fatto che dopo aver perso contro di noi intendo Patriots, sono andati sempre migliorando fino a dove si trovano oggi. Per le altre partite ricordiamo il semi blowout che hanno fatto appunto i Chargers su Buffalo, Cincinnati strappa via di 3 punti una vittoria a Denver con i Broncos, che sono veramente ormai in calo clamoroso. E notizia delle ultime ore, forse avevamo già iniziato la trasmissione, che Paxton Lynch è stato promosso a starter ed è stato tolto di nuovo Brock Osweiler dal ruolo della cabina di regia di Denver, in seguito credo proprio a questo match. Houston la spunta su Arizona, quindi i Cardinals che si confermano in annata no, e concedono in trasferta la partita ai Texani. Chiudiamo poi dicendo che nei risultati che contano un pochino meno, Tampa Bay ha battuto 30-20 Miami, e non possiamo esimerci dal fatto che va notato come Atlanta sia tornata nei ranghi, battendo per 34-31 Seattle, in un match ben combattuto. Iniziano a pesare un po' queste assenze nella secondaria di Seattle, che fa un po' meno boom di qualche tempo fa.
Grazie mille Francesco, esauriente come sempre, come non mai. Ma a questo punto continuiamo a guardare avanti e iniziamo il giochino dei pronostici. Innanzitutto, vabbè, visto che abbiamo parlato di playoff, i playoff si avvicinano, siamo tutti vogliosi di passare le nostre serate barra nottate sul divano, si spera di fare per le nostre squadre, e diversamente guarderemo gli altri. Voglio sapere da voi chi sono quelle squadre che alla fine si giocheranno questi playoff, le 6 e 6 magiche. Luca, comincio da te. Luca? È sparito. E allora
sentiamo. No, ci sono. Scusate.
Vai Luca, dammi le tue.
Volevo dire che la difesa fa un po' meno boom di qualche anno fa, è bellissima. Questa me la devo sì. Me la segno, me la devo mettere da qualche parte.
E poi Luca, scusami. non vorrei dire, ma quando parlano di questa meravigliosa difesa di Minnesota ci piange un po' il cuore dire chi l'allena, no? Peraltro, vabbè.
Va bene, lasciamo perdere, andiamo avanti. Allora, dicevamo degli AFC, giusto? Parlavamo degli AFC.
AFC e NFC, tutte e due li voglio.
Ecco, allora, io direi che secondo me i giochi sono più o meno quelli, adesso ho davanti la proiezione dei playoff, e in AFC forse il dubbio più grosso al momento potrebbe essere quella fra i Ravens e i Bills. Io e i Ravens a me non piacciono neanche un po' come squadra, perché sono una squadra assolutamente a metà, cioè vince con una difesa stratosferica che non ha nessun attacco, e quindi forse per me non meriterebbe neanche di andare ai playoff. I Bills sono degli psicopatici, e quindi non so, che hanno sostituito il quarterback non si sa per quale bene motivo, per poi rimetterlo, quindi non lo so, penso che quello sia, i Titans potrebbero un po', non conosco la schedule, però penso che abbiano, sia il loro posto sia più, abbastanza solido. Sotto non vedo squadre che possano rimontare, sarebbe stato interessante vedere i Texans con il loro quarterback, però penso che le squadre fondamentalmente se la giocheranno i Ravens e Bills. Dall'altra parte vedo che abbiamo addirittura un NFC South che nei wild card game la fa da padrone con tre squadre, ossia Falcons, Saints e i Panthers. Io sinceramente su questi Lions non li darei proprio per morti, anche perché non hanno poi una schedule difficilissima, domenica giocheranno con i Vikings e poi hanno davanti Ravens, Buccaneers, Bears, Bengals e Packers. Quindi secondo me i Lions possono fare la voce grossa ed entrare nel wild card game. Seattle è sempre lì, però ha una schedule decisamente peggiore, potrebbe, se succedesse, se la squadra con la stella fosse una miracolata, andarsi a giocare una partita molto difficile alla penultima, cioè che sarebbe fondamentalmente una dentro fuori. Quindi io vedo fondamentalmente, cioè la situazione è quella, cioè gli Eagles e i Vikings non si può dire niente. Vedo più che altro i Lions che potrebbero inserirsi nel giochino della wild card game.
Manuel, qualche alternativa? Manuel?
Ci sono. Come diceva Luca, a me Ravens e Bills piacciono veramente molto poco. Bills hanno perso l'inerzia iniziale con delle scelte assolutamente senza senso, vedi buttare dentro un rookie, non so per quale motivo. I Ravens giocano solo da una parte del campo. Io credo ancora, mi gioco la carta Raiders, nel senso che comunque sono una vittoria da... scusate, da carta Raiders, che sono a una vittoria da Ravens e Bills, e io credo che non possano fare così schifo così a lungo, dopo che ovviamente i Texans hanno perso per strada Watson. D'altra parte questa è una conference abbastanza, come dire, immobile ai vertici, quindi non mi aspetto nient'altro. Molto bella invece la lotta per la wild card da quest'altra parte, perché oltre alle 4, secondo me Eagles, Vikings, Saints e Rams alla fine vinceranno la division, e vedo Falcons vincere sopra sui Panthers, perché i Panthers continuano, nonostante il record, a piacervi poco e dipendono un po' da come si alzano la mattina. Stessa cosa per i Lions, troppo umorali, anche visto contro i Bears, di là che è una sfida divisionale, mi sono piaciuti poco, dipende troppo veramente da come, se si alzano col piede destro o sinistro la mattina. Però è chiaro che devono andare in 6, quindi io sì, Seahawks, nonostante tutto, li vedo come l'ultima squadra a prendere il treno. Questo vuol dire che i Cowboys purtroppo restano fuori.
Benissimo, si sarebbe preoccupato onestamente che avessi detto il contrario, ovviamente.
Sì, non è che non piangiamo, lo sappiamo anche noi.
Francesco, vuoi chiudere?
Siete comunque a una vittoria alla fine da Seattle, non è compromesso, però è chiaro che ad oggi ci sono squadre più accreditate.
Dicevo, Francesco, vuoi chiudere tu?
Ah sì, guarda, allora io ti dico, sono tendenzialmente d'accordo con quello che avete detto voi. Una piccola curiosità dell'ultimo minuto: Manuel diceva che ha fiducia nella ripresa di questi Raiders che hanno appena licenziato il defensive coordinator, quindi se dovessero, come dice lui, raddrizzare il tiro, dovranno farlo sostituendo al meglio e al più presto questa posizione. Ma guarda, io ripeto, la penso come loro quasi su tutto, non so se i Titans riusciranno da qui a fine stagione a rimanere lì. Baltimore,
Io ho evidenziato due squadre attraverso le quali secondo me passa un po' tutto, che sono nella AFC Cincinnati Bengals e nella NFC Carolina Panthers. Allora, i Bengals, che possono sembrare un po' fuori dai giochi perché hanno un record di 4-6, davanti non hanno squadre infallibili, hanno i Jets, hanno i Dolphins, hanno i Bills, hanno i Ravens e i Titans. Bengals che, da cui affronteranno i Browns, per carità gli Steelers, poi avranno Chicago Bears, Minnesota Vikings, Detroit Lions e chiuderanno proprio a Baltimore contro i Ravens, una sfida che potrebbe decidere molto. Quindi hanno un calendario piuttosto ostico, però attenzione perché è vero, arrivano da 3 sconfitte nelle ultime 5 gare, anche se l'ultima è stata una vittoria, però secondo me da Cincinnati passa veramente molto di quello che sarà il, diciamo, il delinearsi dei playoff dell'AFC. Mentre per quanto riguarda la NFC, la squadra che secondo me da tenere d'occhio sono i Panthers, perché i Panthers è vero, anche loro non hanno convinto, però comunque sono a 7 vittorie e 3 sconfitte. Chi c'è nell'immediato dietro di loro che mi fa paura è Seattle, nel senso che se Seattle ha il carattere per sopperire a questi infortuni può raddrizzare il tiro, e con questi Falcons un po' né carne né pesce, hanno sicuramente più pedigree dei Lions per vincere, mi riferisco ai Seahawks, e poi dietro c'è poca roba, quindi Carolina adesso deve affrontare i Jets. Poi è vero, ci sono Saints e Vikings in sequenza, quindi saranno le 2 settimane che decideranno la stagione di Carolina, e poi avranno Packers, Buccaneers e Falcons, l'ultima partita in trasferta. Anche qui, come per quanto diciamo di Cincinnati, l'ultima gara il 31 dicembre, la 17esima giornata, potrebbe decidere davvero parecchio. Quindi secondo me, mio modestissimo parere, Cincinnati e Carolina le 2 squadre da tenere d'occhio per il delinearsi dei playoff.
Perfetto, grazie. Ti faccio notare che hai definito poca roba quello che c'era dietro nella NFC, e sei ospite di una trasmissione di poca roba, eh? Quindi
io
modera i termini da d'ora in avanti.
Va bene.
Ma non è stato educato? Cioè, secondo me era educato.
Sì, no,
io
vabbè,
l'ho interpretato come come un gesto di educazione.
Perché non possiamo bippare queste registrazioni, e quindi lui giustamente rimane entro certi termini. Terminiamo allora con i pronostici per la week 12. I bye sono finiti, quindi tutte le squadre scenderanno in campo con 3 partite anticipate, ben lo sappiamo, a giovedì per il classico Thanksgiving Day. Colgo a proposito l'occasione per anticiparvi che stiamo preparando un'edizione speciale del True Blue Show proprio per il Thanksgiving. Infatti Ennio e Mark, e probabilmente anche altri ospiti, vediamo che cosa stanno organizzando, saranno in diretta a Facebook una mezz'ora prima della partita dei Cowboys con una preview dell'incontro, e torneranno in diretta per commentarla a caldo al termine della sfida. Ma comunque ulteriori e più precise notizie le daremo a breve tramite i soliti canali, quindi continuate a seguirci e spero vorrete partecipare attivamente alla trasmissione in diretta a Facebook con commenti e domande. E quindi pronostici, dicevamo, partiamo proprio da giovedì con un affascinante, lo avete detto tutti, Lions at Vikings. E Francesco, visto che ci hai definito poca roba, te la faccio fare a te.
Allora, c'è Minnesota che visita Detroit, io vado per la sorpresa e quindi i Vikings che espugnano il campo dei Leoni.
Ah, scusa, l'ho detto al contrario, perfetto. Ah, si gioca a Detroit. Certo. Ah, giusto, certo. È una tradizione, hai ragione, dimenticavo. Questa spero di dirla giusta, i Giants vanno a Washington, Luca, nella notte.
Penso Washington, perché comunque sia... Cioè, sono una squadra che vince poco, ma fondamentalmente prova a combattere. I Giants mi sembrano veramente una squadra allo sbando.
A Manuel tocca Bills at Chiefs.
Due squadre che arrivano 2-2 sconfitte veramente orrende. Dico Kansas City perché i Bills hanno perso completamente l'inerzia.
Francesco, visto che citavi i Panthers come chiave di lettura dei playoff NFC, vanno a New York Jets.
Guarda, io ti dico Jets.
Ah, sei in vena di upset questa
tanto di lunedì, di martedì in martedì non li ricordi mai i nostri tabellini, quindi chi se ne frega,
è
posso
vero,
sparare
è
completamente
vero. Avevo promesso di farlo, ma giuro che l'anno prossimo lo faccio e vi inchiodo le vostre responsabilità.
Scherzo, no, è che secondo me i Jets in casa qualche colpo lo possono dare ancora, e magari contro i Panthers possono farcela.
Altro big match per Manuel, i Saints che vanno a Los Angeles dai Rams.
Dico pareggio in overtime, così ci fanno anche un piacere.
Luca, Jaguars a Cardinals.
Ho visto i Cardinals a Londra e probabilmente ci vincerei anch'io contro, quindi penso che i Saints, cioè no, i Jaguars li faranno pezzetto pezzetto.
Quindi Manuel, sappiamo che i Raiders con il nuovo offensive coordinators ospitano i Broncos con il nuovo quarterback.
Dico Raiders perché questi Broncos non hanno capo né coda al momento.
Ho detto offensive ma credo defensive coordinator.
Sì, defensive.
Ho detto sbagliato, chiedo scusa. E come al solito, pronostico per tutti, Chargers at Cowboys, Francesco?
Cowboys. Anzi,
Chargers at poca roba, scusa.
Allora, io mi riferivo a quelli immediatamente dietro i Panthers, che erano Lions e Falcons.
No, ma io ti leggo nel pensiero ormai.
Voi eravate troppo in basso e non vi vedevo.
No, addirittura siamo troppo in basso per la poca roba, cioè ci stiamo mettendo il carico sopra.
Voi eravate sotto la poca roba. No, a parte gli scherzi, mi rifaccio dicendo Cowboys.
Manuel?
Joey Bosa contro il cartonato. Dico che vince il cartonato perché gioca in casa.
Luca?
Allora, ti giro la domanda. Da quanti anni è che non vinciamo con i Chargers? Spara.
Lo so, non mi ero preparato. 12.
Da 12 anni, bravo, figa, basta, cioè, basta, figa, basta, cioè, vinciamola, dai.
Con questo è tutto, ringrazio i nostri ospiti per essere stati in nostra compagnia, grazie quindi a Manuel Tracia che potete rileggere a breve sulle pagine del blog nella rubrica NFC Spotlight, grazie Manuel.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Grazie a Luca Barbieri e a tutto il parchetto.
Ciao, ciao.
E grazie a Francesco Cugusi, detto poca roba, con il quale ci risentiremo la prossima settimana.
Vi tocca, grazie, grazie ragazzi.
Ci tocchiamo anche. Grazie agli ascoltatori che hanno mandato le loro domande, grazie infine a Mark Taccone, Marco Volpi e Gnio Biagini per i loro preziosi contributi audio. Voi continuate a leggerci anche sulle pagine del nostro sito www.truebluoblog.net e continuate a seguirci tramite i nostri account Facebook, Twitter e Instagram. Vi ricordo che le puntate del podcast, presenti e passate, sono ascoltabili e scaricabili, oltre che dalle pagine del blog, sulla piattaforma Spreaker di IFL Radio che ci ospita, sulla relativa app e da iTunes, dove potete abbonarvi gratuitamente. Non mancate di seguirci anche sul nostro canale YouTube per le nostre film room quando ci riusciamo a farle. E grazie a chi ci ha ascoltato fino qui. Appuntamento con una nuova puntata del True Blue Show in compagnia mia e dei nostri ospiti dopo la partita contro i Chargers. Con le tempistiche di sempre, credo che non anticiperemo niente, andremo sempre in registrazione il martedì sera. Un saluto e un ringraziamento da Roby e alla prossima.
Just a drop of water in an endless